Attenzione, attenzione, comunicazione importante.
Ecco a voi le indicazioni per seguire la puntata odierna di Mille Storie, l'unica trasmissione in rosa condotta da una strana coppia che sa da dove partire, ma causa giro largo non sa quasi mai dove finire. Avete 30 secondi, facciamo 40, per ricordare i giochi che facevano parte della vostra infanzia e scriverlo al numero della comunità WhatsApp 076 321 1113. Astenersi, perdi tempo. Buongiorno Alice Petronici.
Ma buongiorno Stefano Ferrando.
Sentito.
Bell'inizio.
Attenzione, attenzione.
Ma sei bravissimo a fare le voci. Comunque non vedo l'ora di scoprire quali erano i giochi di infanzia dei nostri ascoltatori.
Ma vale anche per una 24enne.
Sì, cioè che vale. L'infanzia comunque, per carità, non è lontanissima, sì. Però è un po' lontana, ecco.
Ok, allora, al centralino Michele De Petrini mi ha ricordato il suo. In effetti io non ci avevo pensato,
sì.
E mi ha aperto, veramente riaperto un mondo.
È vero, anche
nonostante sia un ragazzo.
Esatto.
Un bambino.
L'elastico.
L'elastico.
È vero, divertentissimo. Lei diceva sia fuori che dentro casa,
sì.
Comunque potete, certo, parlare con Michela, allo,
certo,
0848030808. Potete chiamarla e raccontarvi ricordi di infanzia.
Io ero abbastanza forte, diciamo fino all'altezza delle ginocchia, ai fianchi. Poi c'erano quelli veramente or categorie che riuscivano a saltare con l'elastico, quando i due tenevano l'elastico, non so, sotto le ascelle,
per esempio,
sì, o il collo addirittura.
È vero, è vero.
Igor Giarola, avrai mai suonato la chitarra saltando l'elastico?
No, per fortuna no. Probabilmente l'avrei rotta.
Però, cioè, i chitarristi che saltano sul palco ci sono.
Sì, ma entro certi limiti accettabili per non rovinare lo spettacolo, lo strumento.
Okay.
Insomma. È giusto.
Avete capito, comunque, cose semplici vi stiamo chiedendo,
sì, sì,
e soprattutto divertenti. Faccio altri esempi, nascondino,
vai,
rubabandiera,
certo,
palla prigioniera, le biglie.
Le biglie.
Le biglie di vetro. Cioè,
bellissime.
Per giocare a tana.
Mm-hmm.
Poi c'era l'occhiolino con la biglia dall'alto per centrare dall'alto la biglia del tuo avversario. Se la colpivi, cosa facevi? La intascavi. Erano tutte cose che facevamo, si facevano magari nella pausa tra
della ricreazione,
tra la prima parte e la seconda della mattina o del pomeriggio, anche per sfogarsi un po',
certo,
esempio, sempre seduti, sempre tranquilli.
Suonava la campanella, liberi,
esatto,
tutti.
Poi che cosa accade? Torni in classe e il maestro o la maestra, comunque sono un po' stanchi di sentire tutto quel vociare.
Mm.
E allora il colpo di genio, perché chi ha inventato questo gioco è un genio. Ragazzi, seduti, tranquilli, adesso continuiamo a giocare. Tutti dicono, wow.
Wow, cosa facciamo? Che bello!
Adesso si fa il gioco del silenzio. Cioè,
geniale, geniale!
Un'idea tanto semplice quanto clamorosa. E funzionava, tra l'altro.
Sì.
Ecco, oggi Mille Storie non arriveremo a tanto, mm-hmm, ovviamente anche perché avete sentito, Alice ha caricato le batterie, carica mille,
esatto,
e c'è anche Igor carico.
No, mi stavo chiedendo, ma tu lo vincevi il gioco del silenzio?
Io ho sempre perso, miseramente.
Noto un'ironia, una velata ironia nelle parole di Igor Giarola. Quindi noi non potremo arrivare a tanto,
no,
anche perché dopo 4-5 secondi io mi immagino già qualcuno che è preoccupato, che da casa dice, ma come, dopo l'FM hanno spento anche il DAB? E quindi non possiamo stare proprio in silenzio. Però il silenzio, sappiate, sarà il nostro compagno di viaggio in questa puntata di giovedì 10 aprile. Ora però adesso zitti e buoni, perché la carica sta per arrivare.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro.
scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla la gente purtroppo, parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla la gente purtroppo, parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla la gente purtroppo, parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diversa da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro.
Diversi da loro, zitti e buoni, Maneskin, avevamo detto che arrivava la carica per questa che è l'ultima puntata della settimana. E Alice, quanti giochi stanno arrivando?
Stanno arrivando tantissimi giochi.
Cosa abbiamo dimenticato?
Abbiamo dimenticato sicuramente il gesso con cui scrivi per terra per giocare al mondo, sì, oppure fare disegni, eccetera.
Sì, perché abbiamo scoperto io, Igor, che Alice da piccola andava in giro col gesso e disegnava per terra.
Bellissimo, ma fuori casa, ma scusami, col gesso colorato è bellissimo, un gioco divertentissimo.
Prima della bomboletta spray.
Sì, quella non l'ho mai usata. Poi abbiamo cowboy e indiani, ovviamente,
giusto,
giustissimo. E poi abbiamo
la corda.
Julia che scrive ruscello anche, che non ho capito se andare a giocare al ruscello, che
o
può
c'è
darsi,
un gioco che si chiama,
non lo so. E come hai detto tu, il salto alla corda, beh,
sì,
due girano la corda e quelli dentro devono saltare, bellissimo.
Sì, allora, siete veramente attivissimi. Ho detto ultima puntata della settimana,
esatto,
giovedì, ma è l'ultima puntata della settimana perché in aprile capita così, settimana corta e più concentrata, più intensa, nel senso che vi possiamo assicurare non cambiamo il numero delle storie.
Bravo.
Semplicemente a tre o quattro chiediamo di farsi un po' più piccine, cioè stringetevi che invece che in cinque giorni ci state in quattro. La ragione è molto semplice, e Alice, dall'alto della sua conoscenza ciclistica, culturale, enogastronomica, sportiva, ci ricorda questo.
Hai detto benissimo, Stefano.
Ecco.
Dicesi settimana santa.
Questa è la settimana santa.
Flamse Willenweg, il periodo di tempo che intercorre fra due delle gare più seguite e affascinanti della tradizione sportiva dell'intero calendario. Quindi, Ronde van Vlaanderen per i fiamminghi. Per noi, invece, comuni mortali, De Ronde o Giro delle Fiandre. E la Parigi-Roubaix, l'inferno del nord. Questo perché sovente è una delle due cade nel giorno di Pasqua, che invece in questo 2025 sarà in concomitanza della classica della birra, l'Amstel Gold Race.
Sono veramente commosso.
Che
grazie
fatica
a questa completa e corretta spiegazione. Veramente sono talmente commosso che una lacrima, se vede, guardate il mio l'angolo sinistro
una
dell'occhio.
Lacrima sul viso.
Sì, ecco. Spiegazione perfetta di quella, sì, che è la settimana santa, è per questo che Mille Storie durerà un po' di meno, perché vado giù al nord. Tra l'altro c'è un'altra spiegazione però che danno i corridori per spiegare perché si dice settimana santa.
Ah, ok.
Perché i corridori sono affascinati da queste corse, ma al tempo stesso sono impauriti. Consci di essere davanti a qualche cosa che è grande e che è mostruoso. La prima volta che ho sentito questa definizione l'ho sentita per bocca di Alberto Bettiol, Alberto che tra l'altro ha vinto la Ronde van Vlaanderen, brava,
esatto,
nel 2019. Adesso purtroppo è fermo per un problema fisico, okay. Accidenti, Alberto Bettiol, che magari vedete anche regolarmente sulle nostre strade perché abita nella Svizzera italiana, quindi gli facciamo un in bocca al lupo, speriamo di vederlo prestissimo nuovo in sella, mi auguro, al Giro d'Italia. Però dicevo, perché dicono santa? Spesso affrontando quelle strade, i muri e le pietre sconnesse di Roubaix, il corridore si trova a pregare per le proprie gambe, perché resistano a quelle vibrazioni, mentre è impossibile fare che cosa? Tenere ferma la mascella, perché vibra tutto, il cuore ti sale in gola e i pensieri girano vorticosamente come un frullatore, mm-hmm. né più né mm-hmm. meno. Santa, perché al contrario di tanti altri eventi sportivi molto popolari,
sì.
In questa settimana, in queste gare, sai che cosa facciamo, Alice? Santifichiamo le feste, santifichiamo i vincitori, ma santifichiamo soprattutto gli sconfitti, che non smettono mai di provarci. E questa cosa, secondo me, è meravigliosa.
Bellissimo.
Domenica toccherà ancora la foresta di Arenberg, che è un drittone lungo 2,5 km, avvolto nella tenebra della foresta, e si entra dalla porta del paradiso per uscire dal retro dell'inferno. È un po' così. E poi, il Carrefour de l'Arbre, che confondo naturalmente irregolare, composto da curve e controcurve, uno dei tratti più impegnativi della Parigi-Roubaix. Sono 2 chilometri circa di pura e semplice agonia. Sono luoghi apparentemente anonimi per tutto il resto dell'anno. Poi non è così, ovviamente. Sono luoghi dove regna il silenzio, con cui si affrontano questi ostacoli, che assume il silenzio un significato diverso, e persino anche le fatiche, le smorfie vengono trattenute per cercare il modo migliore e soprattutto più rapido per uscire da quell'inferno, perché c'è qualcosa di mistico, di ancestrale in questi paesaggi e nella loro storia. Sembra il silenzio, affrontarli in silenzio, anche l'unico modo di passare e superare quelle difficoltà, onorare tra l'altro chi lo ha fatto prima di te, e poco importa che fosse con la bicicletta, su un carro trainato da cavalli, dai buoi, a piedi, con un fucile in spalla durante la guerra, o con la faccia nera di carbone appena uscito da una miniera. Testa china e lo sguardo basso per non distogliere la vista dalla bellezza e dalla perfidia di quel suolo, unico motore per diventare una vera e propria leggenda. C'è il silenzio di chi pedale, c'è la musica, al tempo stesso, Alice, delle ruote e di quelle pietre, perché sembra assurdo, ma a Roubaix, nella campagna francese, le bici, le gambe, le braccia, la testa suonano vibrando sui sassi. Nei settori di pavé senti una melodia particolare, un suono, un suo suono, una frequenza che è impossibile da riprodurre altrove. E per questo è qualcosa per cui puoi solo maledirti, ma al tempo stesso qualcosa di cui non ti pentirai mai.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal.
Je ne regrette rien. Non rimpiango di aver fatto quel pavé, pensano i corridori. Non rimpiangiamo assolutamente, anzi. I giochi d'infanzia,
no,
le figurine, come
le figurine.
Abbiamo fatto a dimenticare le figurine?
Ci siamo dimenticati, ne ho doppia, tu ce l'hai, me la scambi, te
ce
la regalo,
manca.
Bellissimo, però, ce lo manca.
Però nessuno inspiegabilmente sta dicendo che il suo gioco preferito era quello del silenzio, chissà perché.
Non lo so, chissà, dubbio,
allora,
dubbio.
Alice, c'è un altro luogo dove entri ed è quasi d'obbligo trattenere il respiro.
Addirittura.
Figuriamoci parlare. Lì tutto ha una sua sacralità. Tutto pare essersi cristallizzato. Il tempo scorre, certo, ma molto molto lentamente. Se hai la fortuna, tra l'altro, di essere tra i primi a metterci piede, potrai sentire addirittura il ronzio delle api che sfiorano il prato per poi allontanarsi. Perché lì, su quel perfetto tappeto, di fiori non c'è nemmeno l'ombra. Ci sono però dei fili d'erba che sono perfetti, credimi, sono alti uguali, sono pettinati nella stessa direzione.
Addirittura.
Certo, il prato si pettina.
Ah, okay,
e c'è una ragione.
Okay, perdonami.
Alcuni, tra l'altro, sono anche tinti. Un po' vanesi, tu dici? No, c'è una ragione. Sono tinti di un candido bianco, che poi è lo stesso colore che chi mette piede in quel tempio deve rispettare previa espulsione o onta eterna. Il silenzio è magico in quel posto, soprattutto il primo lunedì del torneo. Ha capito anche Alice adesso?
Pensa un po'.
Siamo a Wimbledon, improvvisamente. Siamo passati da Roubaix, dal pavé di Roubaix, al tempio di Wimbledon. Abbiamo appena messo piede sul Center Court, il campo più famoso, esclusivo, glamour che mente umana possa immaginare. Per entrare dalla parte degli atleti, dei tennisti, devi quasi abbassare il capo e sopra la porta leggerai pochi versi che un padre ha dedicato al figlio, che tu possa incontrare il trionfo e il disastro e fronteggiare quei due impostori nello stesso modo. Sono i versi che Kipling dedica a suo figlio in If. Se avrete la fortuna, provete qualcosa di magico, questa fortuna provete qualcosa di magico e difficilmente replicabile altrove, perché la storia, il blasone, la tradizione di quel luogo si è consolidata negli anni. Poi arriva il primo servizio, la pallina che tocca l'erba. Ma anche in questo caso non sentirai nulla, non sentirai
niente,
il suo suono, perché quei fili d'erba tagliati alla stessa
quelli
altezza,
pettinati
certo, allo stesso modo,
tinti,
esatto, assorbono il suo impatto rendendo ovattato quel catino. È vero, poi però il tutto dura poco, i fili si consumano, la pallina inizia a sentirsi,
certo,
la gente poi si scalda e il rigido protocollo lascia spazio alle barbarie del tifo da stadio.
Quiet please.
Quiet please.
Senti qua.
Vedi, dopo si parla. Che sport strano,
è veramente particolare.
Sì.
Io te lo dico, sì, da non esperta è particolare,
allora,
però mi piace.
Però ho detto sport strano, che non significa, attenzione, è brutto, tutt'altro.
Esatto.
È lo sport del diavolo per qualcuno, è come dargli torto. Adesso voi trovatemi un altro sport dove puoi andare sotto, annegare, restare senza fiato, senza fare nemmeno un punto. Eppure arrivare a un passo dal baratro,
sì,
e avere la possibilità di vincere.
Questo è bello.
Faccio un esempio, tra altri sport, ne prendo uno a caso.
Dai.
Il calcio.
Guarda.
Tu sei al 90esimo e stai perdendo 10-0.
È andata. L'Enaia.
Cioè. Il gergo tecnico si dice così. Non potrai mai vincere. Invece a tennis che cosa succede? Sei sotto 6-0, 6-0, 5-0, 0-40 e sì, puoi vincere la partita, perché
assurdo,
puoi riprendere da quel solo punto. È uno sport strano dove il miglior modo per supportare un atleta è il silenzio, il rispetto per il suo gioco, la concentrazione, il silenzio che permette di ascoltare all'atleta la musica della palla che esce dalle corde, certo con la paura di sentire una stecca, quella stecca che alla scala fischierebbero sonoramente, non qui dove al massimo ci sarà un di disapprovazione. Non era molto.
Era un. Oh.
Ecco, per sottolineare l'epilogo di,
certo,
di quel colpo. Eppure non esiste una sola regola scritta che preveda questo silenzio. È una tradizione.
Così?
Esatto, e si sa, a Wimbledon soprattutto le tradizioni valgono più di ogni altra cosa. Poi si esce dai cancelli di Church Road, ti dirigi, non so, verso New York o qualche altro stadio, e lì, vabbè, il silenzio sarà solo una tradizione che piace a quei vecchi, noiosi, ma colti europei.
Softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking.
Alice, già è uno dei pezzi più belli della storia, poi in questa versione dei Disturbed la sua forza diventa ancora più dirompente.
Veramente.
Anche Igor in regia approvava, era felice.
Bellissimo.
E non me ne vogliono, Simon Garfunkel. I geni sono loro, l'hanno scritta e l'hanno musicata, poi però in questo arrangiamento, in questa versione ancora di più.
Sì.
Ascoltare The Sound of Silence è come trovarsi, stavo pensando, davanti a un Caravaggio,
dove
ci sono questi giochi di luce e ombra che danno vita ad un capolavoro. Da qualsiasi angolazione lo si guardi. In questa canzone c'è una profezia di un'umanità che sarà incapace poi di comunicare, ritrovandosi magari appunto con il naso incollato ad uno schermo che produce, riproduce suoni, immagini, voci, ma che ci rende a modo suo muti, afoni, silenziosi, dolorosamente silenziosi, mi verrebbe da dire, perché alla fine è vero che parliamo ma non comunichiamo, sentiamo ma non ascoltiamo, trasformiamo la parola in qualcosa di vuoto, in qualcosa che è silenzio. Fra le cose più vuote e assordanti al tempo stesso,
sì,
ci sono poi un'altra cosa.
Che cosa?
Cui, no, di cui molti... molti hanno paura di questa cosa.
Addirittura.
Io sono fra questi.
Già hai fatto una profezia che non mi piace.
No, la canzone non è che sono.
Però l'hai raccontata.
L'ho raccontata
adesso
così.
Adesso dimmi che cosa c'è di più vuoto di questa profezia, o comunque.
Di più
nel
terribile?
Mondo.
Le chat di classe.
Sono la cosa più prossima alla morte.
Perché?
Perché puoi trovare nella scuola il sentimento più orrendo dell'essere umano.
Il quale?
L'entusiasmo immotivato. Ha cominciato un genitore che suonava la batteria, ha detto: io posso fare un corso pomeridiano di batteria per i bambini. C'è stata una ola dei genitori. A quel punto la moglie, che insegna Macarena, ha detto: facciamo un corso di Macarena. La Macarena è importantissima, sprigiona la creatività, applausi, giubilo, un consenso generale dei genitori. Un altro genitore, Racagnotto, uno di quelli che hanno un sacco di tempo libero, ha detto: ma io guardo ciclismo in televisione dalla mattina alla sera, io posso fare un corso di ciclismo. C'è stato un entusiasmo generale, come in preda ad una droga più o meno sconosciuta. Tutti quanti hanno detto: ma è un'idea bellissima, nel mondo dovrebbero esserci solo ed esclusivamente le biciclette, perché macchine e motorini inquinano.
Allora ringraziamo il maestro Sorrentino. Lui allora non parlava, nella fattispecie non è che parlava proprio delle chat.
Esatto, però del contesto
delle riunioni
scolastico.
Tra l'altro ringrazio il maestro Sorrentino, faccio presente che quello della bicicletta non sono io.
No,
mai
no,
proposto una cosa del genere. Però vi diamo due consigli utili.
Esatto.
Come si fa a uscire da questo inferno? Due i modi per dall'inferno delle chat di classe.
Delle chat di classe.
Di classe, comunque delle squadre, degli sport dei vostri figli o quelle del vostro fantacalcio, quelle, insomma, quello
non
che volete.
Non vi preoccupate, ci pensiamo
allora,
noi.
Ci sono due soluzioni. La
Vai.
Prima la do io. La prima soluzione è quella che consiste nel modificare in via temporanea il vostro nickname. In modo che, uscendo dal gruppo, i messaggi digitati mostrino un nominativo diverso da quello che si usa di consueto e che sono abituati i vostri amici,
esatto,
conoscenti a leggere. Certo, così facendo gli altri contatti, parte del gruppo, saranno comunque avvisati dell'uscita di un componente, ma potrebbero essere depistati appunto dal fatto che il vostro nickname è cambiato.
Io ne ho una più facile, secondo me, che funziona meglio, ma devi aspettare il momento giusto. Nel senso che in ogni gruppo c'è un momento in cui tutti iniziano a scrivere,
sì,
ok? In continuazione, decine e decine di messaggi in pochi minuti. Ecco, approfittate di quel momento. In quel momento voi velocissimamente, intanto che gli altri scrivono,
tac,
uscite dal gruppo, così nessuno se ne accorge.
Mm-hmm.
Cioè, potrebbe non accorgersi. Infatti io in tal senso al momento ideale, ovvero la mezzanotte del 31 dicembre. Perfetto.
Se
nessuno se ne accorgerà, state tranquilli.
Vabbè, dovete solo aspettare qualche mese se volete aspettare il 31, altrimenti c'è appunto il sistema del nickname.
Nel mentre silenziate il gruppo.
Anche. Allora, le chat, qualcuno dice che sono il vero male del XXI secolo, le chat che sono silenziate perlomeno sul treno, almeno se prendete posto sul vagone del silenzio. Chi l'ho inventato meriterebbe un premio, perché almeno lì non troverete chi vuole far sapere agli altri sempre gli affari suoi. C'è sempre qualcuno in treno che parla ad alta voce e che comunica ad alta voce perché vuole far sentire anche a chi è in fondo al vagone quello che ha fatto o quello che farà.
Telenovela ovunque.
Esatto. Il silenzio, ricordiamocelo, è d'oro. Il proverbio dice anche la parola d'argento, è un detto popolare. Però il silenzio è d'oro, dovete sapere che anche il Pardo d'oro del 1947, un film di René Clair.
verte caer. Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero olvídame, que nadie te haya amado, ya estás otra vez. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar.
Entre dos tierras, cosa c'entra col silenzio? Cantano gli eroes del silenzio. E quindi
sì,
ci
il
sta.
Silenzio.
Che scaletta musicale.
Hai visto? Comunque il silenzio può essere veramente fantastico. Cioè, io ammetto che personalmente non sono una campionessa della disciplina.
Confermo. Okay?
Ho sempre parlato un po' troppo, però non importa, chiudiamo subito questa parentesi di vita vissuta di Alice. Perché il silenzio può essere una cosa bellissima, anche una sensazione veramente bellissima o terrificante. Diciamo che dipende un po' dai momenti e dai luoghi, però... mettere le cuffiette, quelle insonorizzate, mentre che adesso ti insonorizzano l'ambiente circostante, tipo mentre sei sull'autobus con una miriade di gente a fianco, è una sensazione impagabile, perché le indossi e il mondo intorno a te sparisce e puoi ascoltare anche quello che preferisci senza essere disturbato, se tutto va bene, diciamo. Ecco, questa può essere una delle soluzioni. Oppure quando il mondo si fa troppo forte, troppo rumoroso, e sei stufo un po' di tutto e di tutto, puoi decidere di andare via e di cambiare completamente vita.
L'eremita.
Come Leonard Cohen. L'ha fatto.
Cioè?
Negli anni 90. Lui è uno dei cantautori più amati del mondo, le sue canzoni sono dei mantra ormai, e a un certo punto il suo nome, quando è sulla bocca di tutti, lui si ritira. Sparisce, si trasferisce in un monastero zen, va sul monte Baldi, a 2 ore da Hollywood. Il posto è praticamente un ex campo scout a 2000 metri sulla montagna.
A ossigenarsi.
Lì, in mezzo al silenzio, ritrova un amico di lunga data, lo conosce da 30 anni, il suo maestro zen Kyozan Roshi. La sua camera è spoglia, Cohen cambia il suo nome in Jikan, che in giapponese significa silenzio, lavora, medita e prega, apro le virgolette, c'erano tante piccole cabine, una stanza per la messa e una hall convertita in una sala di meditazione zen. Solo la manutenzione di tutti questi spazi richiedeva tutto il giorno, ti svegliavi alle 2.30 o alle 3 del mattino, dipendeva dai compiti che avevi. Io mi ritrovai a fare l'assistente personale di Roshi e cucinavo per lui.
Cioè, alla faccia, cioè, io pensavo che i trappisti che si alzano alle 3:30 per pregare, invece qua no. Ancora di più.
La sua vita diventa praticamente una disciplina zen fatta di gesti lenti, respirazione, calma assoluta. Per 5 anni scompare dalla scena pubblica, niente tour, niente album, niente interviste, però Cohen sa che il mondo che ha lasciato è fatto di clamore, di richieste, di aspettative, e lui non cerca il riconoscimento, non ha bisogno delle luci del palco e dei palchi che solca, vuole ritrovare se stesso. Fino al 1999, quando Cohen, con la stessa naturalezza con cui aveva lasciato la sua vita anni prima, lascia il monastero. Basta, non è lo stesso uomo che è arrivato sulla montagna, è qualcuno di nuovo, qualcuno che ha trovato la sua pace, e quando torna il mondo è ancora lì. Però non è da tutti scegliere il silenzio, il ritiro quando tutto è troppo, perché comunque ci vuole coraggio.
Poi soprattutto quando fai il cantante,
esatto,
quando la parola è fondamentale.
Ci vuole un coraggio grandissimo, come il coraggio che bisogna avere per rimanere in una stanza dove il silenzio ti avvolge così tanto da permetterti di sentire il sangue che scorre nelle tue vene, il battito del tuo cuore, solo ed esclusivamente quello. Sì, Stefano, l'essere umano è riuscito a inventare anche questo, ovvero la stanza più silenziosa del mondo. È un'idea di Microsoft.
Aspetta.
Del 2017.
Prima di andare avanti, perché dimmi. Ieri con la Jacuzzi hai detto io non ce l'ho, e poi da casa ti hanno chiamato.
Non ho la stanza più silenziosa del mondo, okay. Te lo giuro, sono sicura al 100%. È una stanza neutra, perché Microsoft ha bisogno di una stanza neutra dove può testare i suoi dispositivi. Da qui c'è la voglia di andare oltre al silenzio di Gopal, che è un ingegnere acustico senior, uno dei massimi esperti mondiali del suono. Lui si trova a Redmond, a Washington, proprio nel quartier generale di Microsoft, quando riesce a costruire la camera anecoica. Non ci vuole poco, 2 anni di lavoro, perché è difficile, però è riuscito a creare un luogo in cui, entrando in quella stanza, chi ci è entrato la descrive proprio come un salto nel vuoto. La sensazione è quella di essere catapultati in un universo parallelo, però non è proprio piacevole, come si potrebbe pensare, perché
sei,
dici, vado lì, mi leggo un libro, sto tranquillo. No, perché dovete immaginare che l'assenza di suono è pari a 0 decibel. Facile, facile.
Ci
in
posso...
quella stanza, sì, il suono è meno 20,6 decibel, quindi è più silenziosa del silenzio. Non è una sensazione proprio bella.
Faccio la faccia di Alice quando io parlo di sport.
Che
non
cosa?
Ho capito.
Esatto, c'è il silenzio, tu hai ancora più silenzio. Quindi la maggior parte delle persone resistono lì dentro pochi minuti, ma veramente poco, e poi devono uscire perché si sentono male. Perdono l'equilibrio, hanno un sentimento di ansia, oltre anche ai vari giramenti di testa. Il massimo di tempo di un essere umano che ha passato in quella stanza sono più o meno 55 minuti, però non è un luogo aperto al pubblico, non c'è via vai, entro fuori, mi metto lì a rilassarmi, ecco, perché deve essere utilizzata a piccole dosi anche dai più esperti. E meno male, perché a me viene l'ansia solo a pensarci. Cioè,
sentire il tuo cuore che
basta, ed è il tuo corpo. No, io non potrei.
No, guarda, penso anch'io, per cercare silenzio e tranquillità, vado in cima a una montagna.
Facciamo una passeggiata.
Brava, vado a Roubaix quando non c'è il pubblico.
Va bene.
E va bene così.
Ma non esageriamo, non andiamo oltre.
O magari ti sfiderò.
Sì.
A che mi sfidi? Ti sfiderò al gioco del silenzio. Come giusto per tornare un po' bambini, come ad inizio puntata.
Non sono tanto brava.
Tra l'altro, allora, nessuno avete scritto tantissimi giochi della vostra infanzia.
Veramente.
E nessuno ha ricordato il gioco del silenzio, proprio perché era temutissimo in classe, perché voleva dire, però era anche divertente se ci pensate bene. A proposito, si citava il gioco delle figurine.
Sì, bravo.
Noi parlavamo di scambiare le figurine.
Esatto.
È vero che poi per vincere anche le figurine si giocava in un altro modo, cioè a muro.
Mm-hmm.
Quindi si prendeva la figurina, la gettavi, e chi andava più vicino allo zoccolino, al muro, prendeva tutte le figurine. E poi...
Bravo, dillo, perché tu l'hai detto, perché tu sei un furbo.
No,
e quindi
no,
che cosa si poteva fare?
No.
Non per forza lo facevi, ma cosa si poteva fare?
Allora, quelli non particolarmente corretti, vedi, in tutti gli ambiti,
sì,
prendevano la figurina,
mm-hmm,
e attaccavano perfettamente sopra la figurina un'altra figurina.
Ok.
Quelli più estremi, proprio una terza, quarta, ti sgamavano,
sì,
di
si
sicuro.
Vedeva, si vedeva.
Però perché? Perché così la figurina era leggerissimamente più spessa, ma soprattutto più pesante. E quindi gettarla verso lo zoccolino era più facile da controllare. Non volava via, come una figurina normale.
Certo. Geni.
Prova. Adesso vai a comprare un pacchetto di figurine o più e poi ti sfido anche a questo.
11:44 e 40 secondi, posso andare
bene
a cercare le figurine.
Noi ci ritroviamo lunedì?
Ci ritroviamo lunedì, adesso come tutti i giorni in notiziario e in lingua facile. Stefano, mi raccomando, pedala ma non troppo. Commenta di più che pedala.
Va bene.